Ciao amici e bentornati su Broncio. Broncio, un podcast arrabbiatissimo.
Broncio, 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 broncio.
Abbiamo ancora un problema con i concerti. Ero tornato a ragionarci su qualche giorno fa, inizio settembre, quando Cosmo aveva annunciato la terza data del suo evento, la prima festa dell'amore, a Bologna. Di che cosa si tratta? Praticamente Cosmo, i primi di luglio, dice: ragazzi, siamo tutti un pochino stufi.
Ragazzi, sono veramente euforico.
Per usare un eufemismo, di fare questi concerti seduti. E poi, voglio dire, un concerto mio seduti, ve lo fate voi, io non c'ho voglia, cioè se venite al mio concerto tocca ballare. E giustamente, perché pure io che notoriamente sono un pezzo di legno incapace di muovere una serie di parti del mio corpo, a un concerto di Cosmo sono irrimediabilmente costretto a almeno ondeggiare la testa. Abbiamo un sogno, vogliamo fare un concerto senza distanziamento, senza le nostre amiche sedie, sotto un tendone a Bologna, per due date. Si entra però solo col vaccino o con un tampone entro le 24-48 ore. Non so se la capienza fosse rimasta limitata, probabilmente sì, perché il concerto era molto caro, arrivava a costare 45 euro, di cui tra l'altro Cosmo in un commento diceva: guardate, scusateci, però so 35 di questi euro che voi pagate coprono solo la produzione delle evento, che è molto costosa. Comunque, sulla carta sembrava un'idea ragionevole e apparentemente poteva funzionare. Tanto più che nel resto d'Europa i concerti stavano riprendendo, esperimenti del genere c'erano già stati. Che succede però? Siamo agli inizi di luglio, non esiste ancora il Green Pass, non si parla ancora di Green Pass. A fine luglio arriva il Green Pass.
È arrivato l'arrotino!
E il Green Pass, le prime settimane, penalizza soltanto i partecipanti ai concerti, perché sì, non puoi entrare a mangiare al chiuso ai ristoranti, ma poi neanche è detto che ti controllo, e comunque è estate, mangiamo tranquillamente fuori volendo. E invece per i concerti devi avere un Green Pass. Non credo, non lo so se l'hanno fatto perché ce l'avevano con i concerti in particolare, o solo perché effettivamente la situazione di concerto è facile da controllare. C'è un biglietto, ti stanno già scansionando il QR code del biglietto, ti scansionano anche il QR code del Green Pass. In più è anche difficile barare perché c'è il nome sul biglietto, esce il nome dal Green Pass, non puoi usare il Green Pass di un altro. Tutto molto ragionevole, se non fosse che stai introducendo delle limitazioni a delle persone che magari non hanno ancora avuto il tempo materiale di fare il vaccino, visto che sono giovani, magari stavano in vacanza, avrebbero aspettato ancora qualche settimana, e queste limitazioni non portano nessun vantaggio. Apparentemente il concerto diventa un posto sul più sicuro, però noi rimaniamo seduti, rimaniamo a capienza ridotta e non possiamo muovere il nostro bacino. E questo è stato uno sbaglio. Non so di chi, ma è stato uno sbaglio. Tra l'altro in quei giorni l'attenzione era profondamente monopolizzata dal dibattito sul Green Pass in sé, quindi non ho sentito nessuna voce alzarsi e dire: ok, il Green Pass, ma facciamo i concerti in piedi. O forse ormai era tutto organizzato, le sedie l'avevamo affittate, diventava anche complicato stravolgere un concerto così su due piedi, in tutti i sensi. Insomma, nel frattempo l'estate trascorre senza nessuna novità al riguardo. A fine agosto Cosmo annuncia la terza data del suo evento. Le prime due erano andate rapidamente sold out, ne fanno una nuova. E lì a quel punto io storco un po' il naso, perché penso: ma scusate, manca un mese, non sembra ci siano novità sui concerti, su che base annunci una terza data? Hai una speranza grandissima nel futuro o così cerchi solo di battere cassa? Evidentemente Cosmo riponeva grandi speranze nel futuro, perché qualche giorno dopo scrive una lettera ai presidenti e vicepresidenti della regione Emilia-Romagna, Bonaccini e Schlein, dicendo: ragazzi, che vogliamo fare? Noi qua abbiamo fatto sto concerto pazzesco, organizzato benissimo, sarebbe un esperimento, un messaggio, un grande momento per tutti, però abbiamo bisogno di risposte dal governo perché per ora sembra non muoversi nulla. Ci pensate voi? Mettiamoci pure che questo concerto è in corrispondenza con il weekend delle elezioni, che riguarderanno anche il comune di Bologna. Quindi sarebbe pure un gesto utile in campagna elettorale. È vero che a Bologna sono tutti fuori sede e non votano, però mi convince più questo che lo stadio del frisbee.
E ho fatto uno stadio del frisbee a Bologna, ma era solo per litigare.
Insomma, Schlein e Bonaccini rispondono: sì, c'hai ragione pure tu, adesso domani, dopodomani ne parliamo a questo evento che abbiamo, conferenza, stato, regione, qualcosa del genere, e ti facciamo sapere. Dopo qualche giorno gli fanno sapere che il comitato tecnico ha detto che no, è troppo presto ancora per togliere il distanziamento e le sedie. Il dibattito prosegue e nell'ultima puntata di questa entusiasmante serie Franceschini dice che verranno date ulteriori risposte il 30 settembre. Voci di corridoio dicono che effettivamente il 30 settembre le capienze di teatri, cinema e concerti verranno aumentate al 75%. Qual è però il problema? I concerti iniziano il giorno dopo, il palco va montato prima, non è che possono montare tutto, preparare tutto e poi l'evento salta, sarebbe una perdita economica. Quindi per correttezza l'evento è stato già annullato e rimandato a tempi futuri migliori. Ora questo però è solo un punto della faccenda, cioè da una parte ci abbiamo Cosmo che si fa paladino del ritorno al concerto in piedi e le sue stanze poi saranno utili per un eventuale ritorno a, non so, ballare in discoteca. C'è però un altro punto del discorso che ha un focus leggermente diverso, è quello relativo ai grandi eventi.
Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale. Cinghiale, la grande marca della perfezione.
In questo caso, infatti, le sedie non sono un problema insormontabile, perché ad esempio ricordo bellissimo concerto di Calcutta all'Arena di Verona con le sedie, cioè potenzialmente stavamo tutti seduti. Il problema dei grandi eventi è la capienza limitata, perché questi eventi hanno dei costi enormi che sono coperti soltanto vendendo un sacco di biglietti. È per questo motivo che, come avrete notato, i concerti negli stadi e nei palazzetti continuano a essere rimandati dal 2020, mentre negli stadi i tifosi ci vanno. Ora io spero vivamente che la capienza ridotta per la partita sia la stessa del concerto, anche perché sono praticamente equivalenti, no? C'è comunque gente che urla e si sputa addosso. Quello che succede però per le partite è che comunque c'è un'economia diversa dietro che permette la sostenibilità, ci sono i diritti televisivi, sponsor, un sacco di altre cose, quindi allo stadio si può andare per quello. Nel mondo della musica invece ad esempio succede che Pinguini Tattici Nucleari, che avevano organizzato un tour nel 2020, non so, magari avevano una capienza prevista di 8.000-9.000 persone, sarebbero costretti a splittare una singola serata in 3-4 date. Capite che ci sarebbe una moltiplicazione di costi fissi tale per cui non c'è più sostenibilità economica a queste condizioni, oltre al fatto che non ci sono neanche abbastanza giorni della settimana per fare tutte queste date, quindi si ritrovano costretti per l'ennesima volta a rimandare i concerti al 2022. La soluzione del movimento dei bauli a questo problema che continuiamo a trascinarci dietro da mesi è la seguente: si entra solo con Green Pass, però 100% della capienza, no distanziamento, no sedie, e se la regione passa in zona gialla o in zona arancione non deve cambiare nulla. A me sembra che queste richieste siano un po' esagerate e scollegate dalla realtà. Mi sembra infatti ragionevole che dopo questa storia del Covid, anche quando ne saremo usciti per qualche tempo, si continuerà ad avere delle capienze ridotte, certo non ridotte in modo spropositato, ma una roba accettabile, 75-80%, come già è successo dopo, non so, l'incidente di Piazza San Carlo, quello di Corinaldo con Sfera Ebbasta. Insomma, è già capitato che per ragioni di sicurezza vengano riviste le modalità di organizzazione di un evento. C'è un'analisi dei rischi, ci sarà un opportuno bilanciamento fra costi e benefici. Poi ovvio, uno ha certezza zero di non farsi male quando va a un concerto solo non andandoci, però poi rischia di non incontrare mai la bellissima ragazza che sta ascoltando quel concerto e di innamorarsi di lei perdutamente. È per questo motivo che secondo me non ha senso continuare a chiedere il ritorno alle capienze del 100% e non ha neanche senso continuare a organizzare tour basati su quelle capienze. Ad esempio sono uscite le nuove date dei Fast Animals e Slow Kids e non so se loro hanno tenuto conto di queste eventualità oppure ci ritroveremo di nuovo a primavera 2022 dicendo no, dobbiamo rimandare perché il governo è cattivo e non ci ha ancora concesso la capienza completa. Da fruitore di un evento, da tra virgolette cliente, uno potrebbe anche incazzarsi perché tutto quello che hanno organizzato nel 2021 e che poi hanno rimandato ci potevano arrivare anche prima, cioè era prevedibile che venisse rimandato a quelle condizioni, quindi magari poteva esserci un'accortezza maggiore. Non c'è stata questa accortezza, forse per speranza nel futuro, per ingenuità, non lo so. Da fan chiaramente uno l'artista lo capisce, lo comprende, non stiamo a parlare di una questione di vita o di morte. Pensiamo, non lo so, ai poveri Pinguini Tattici Nucleari che, usciti praticamente vincitori da Sanremo, si aspettavano una primavera pazzesca, invece nessun concerto, nessun merchandising, tutti i fan dell'ultima ora fatti in televisione che sono svaniti e niente, cosa possiamo fare? Vi siamo vicini e vi capiamo. L'organizzazione dei grandi eventi, dei concerti, è una roba molto complessa, ci sono tanti attori in gioco. C'è l'artista.
sei un artista. E ce lo caghi che sei un artista.
C'è l'agenzia di booking, c'è il manager, c'è chi affitta la location, chi affitta il service e tutta la gente che ci lavora in mezzo. All'interno di questo complesso sistema io non ho mai capito chi sono i cattivi, o meglio, un cattivo c'è di sicuro, è la società che gestisce la vendita dei biglietti, perché voglio dire, per gestire una piattaforma online ti piglia anche 2-3 euro, non fai rimborsi, terribile, cioè Ticket One è cattiva. Ora, con Dice probabilmente si smuoverà qualcosa, bellissima app, costi più bassi, rimborsi, bravi, vediamo un po' che magari non migliori la situazione in tutto il settore. Per il resto degli attori coinvolti, io non so quali siano le cifre in gioco e i rispettivi margini di guadagno, perché non lo so, perché in Italia non si parla mai di soldi, non si sa mai quanto uno guadagna, quali siano i cachet, eccetera eccetera. Quello che però mi ha messo un sacco di punti interrogativi dopo l'incidente di Corinaldo è che comunque c'era una serie di locali che rispettavano tutte le restrizioni minuziosamente e quindi avevano un pubblico molto ridotto, e invece altri locali che inspiegabilmente, non so secondo quale cavillo o contatto burocratico, facevano delle capienze abnormi con tutti stipati che non era neanche possibile spostarsi a volte da una parte all'altra della sala. E quindi mi sono sempre chiesto, ma uno dei due guadagna un sacco di soldi più dell'altro o uno dei due in alternativa sta perdendo soldi? Perché entrambi i locali portano avanti una programmazione annuale e quindi io mi chiedo, com'è possibile che a fine anno sia quello che ha riempito al doppio della capienza che quello che ha riempito la metà arrivino in pareggio? E soprattutto, quale soggetto eventualmente ci guadagna e o quale soggetto eventualmente ci perde? Mistero.
È un gnomo armato di ascia che comincia a inseguire i turisti che scappano terrorizzati.
Alla luce di queste considerazioni faccio un ragionamento che sicuramente sarà ingenuo, sicuramente lacunoso, però ci porta verso l'obiettivo di riformare la gestione dei concerti in vista di eventuali ulteriori restrizioni. Ora io dico, capisco in un contesto normale di competizione in cui ciascun artista ha una richiesta e quindi un valore e ciascun locale ha una richiesta e quindi un valore, e va bene lì, è chiaro che vai a offrire la cifra più alta possibile, ma in un contesto in cui questi locali sono sfitti e gli artisti non suonano, non sarebbe comunque più remunerativo fare dei live con cachet dimezzato ad esempio e con affitto dimezzato? A quel punto, invece di continuare la data aspettando un 100% della capienza, la splitti in due, hai qualche biglietto in più da vendere perché a quel punto la capienza sarà del 60-75%, quindi c'è qualche posto in più avendola splittata in due, con quei soldi dei nuovi biglietti ci vai a pagare il fonico, il bodyguard, tutti i costi fissi che vengono però moltiplicati per due, quindi tutto quello che non è affitto, tutto quello che non è cachet, non so, anche il noleggio del service, a chi li noleggia conviene di più tenerli fermi o darli per due giorni invece che uno allo stesso prezzo? Non lo so, so veramente dei ragionamenti ingenui, quindi sicuramente ci saranno delle falle, sicuramente mi sto perdendo qualche pezzo, in caso scrivetemi che rettifico. In ogni caso il discorso di fondo qual è? Se vogliamo tornare a fare dei bei concertoni, anche qualora il governo allentasse le restrizioni, ci vuole qualcosa a livello organizzativo che cambi. I più attenti di voi si saranno accorti che comunque quest'estate qualche concerto dei cosiddetti big c'è stato lo stesso. Beh, in questi casi evidentemente si è ricorsi a un allestimento ridotto e alla presenza magari di sponsor o in alternativa fondi comunali. Per dare un esempio paradigmatico che ci fa anche capire quali sono le cifre in gioco e cosa succede quando i biglietti da vendere sono pochi, essendoci di mezzo una delibera comunale abbiamo i dati questa volta reali, concerto di San Giovanni a Terni. Per una platea di sole 500 persone, cachet 33.000 euro e un altro 10.000 euro per service e servizi accessori. Il comune ha stanziato ben 40.000 euro, il biglietto costava 35 euro che moltiplicato per 500 non arriva neanche a 20.000, non coprendo neanche il 50% del costo complessivo. San Giovanni in questo momento è tipo l'artista più famoso in Italia, quindi ci sta che abbia un cachet cash è così alto. In questo caso, semmai, era il comune che non doveva investire così tanti soldi per un ritorno su 500 persone e basta, che tra l'altro hanno anche dovuto pagare, quindi diciamo spesa inutile, ma questo poi è comunque un altro discorso, ma importante secondo me perché ci dà un po' gli ordini di grandezza. C'è da dire che forse il mondo dei concerti non se la passava tanto bene neanche prima del Covid, perché stavamo arrivando alla fine di un periodo d'oro in cui cominciavano a notarsi degli artisti con cachet gonfiati a causa di ascolti enormi su Spotify, ma che poi non portavano fan effettivamente reali a comprare biglietti. Il sistema sarebbe comunque probabilmente collassato indipendentemente dal Covid, quindi a maggior ragione ha senso riformarlo. Se a un certo punto uscirà fuori che non è possibile garantire simultaneamente sicurezza a un grande evento e ritorno economico, non verranno più fatti grandi eventi. Pazienza. A me il concetto di evento grandissimo non mi ha mai convinto, cioè stai sulle gradinate, lontano, non puoi neanche pogare. La mia dimensione ideale è un festival tipo il Miami, cioè tutti felici che si spostano fra un prato e l'altro, un po' appiccicati, ma insomma niente di terribile, anche perché poi grandi eventi ci sono grandi file per andare al bagno, grandi file per mangiare. Sicuramente per grandi artisti fare il grande evento è una necessità logistica, perché c'è talmente tanti fan che se dovessi fare piccole date saresti occupato fondamentalmente tutto l'anno. Immaginiamo Ultimo, che fa 100.000 spettatori in ogni città, sarebbe un casino. Mi dispiace per il povero Ultimo, però cavoli tuoi, cioè potevi scrivere canzoni meno belle.
È da tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida.
Va bene, non ci resta che aspettare fiduciosi il 30 settembre. Cosa succede nel frattempo? Però cosa desta molto scalpore? Il tour elettorale di Giuseppe Conte, che si bulla, si fa beffe di noi con queste foto su Facebook continue, perché lui visita, non so, ogni giorno 4-5 città e in ogni città in cui va genera un grande assembramento, una grande folla felice che lo acclama e che ci ricorda un po' quella folla che c'era ai concerti di una volta. Ve lo ricordate? Guardate che bello il 2019. C'è da dire per onestà intellettuale che gli spettatori di un comizio elettorale sputano un pochino meno di quelli di un concerto, va bene, e c'hanno tutti le mascherine, ok, però oggettivamente non c'è alcun tipo di distanziamento sociale, sono tutti appiccicati e non va bene. Io non so se si possa entrare tra l'altro a un comizio senza Green Pass, quelle siano le regole previste nell'evento comizio. Poi voglio dire, non è che se Conte fa una cosa sbagliata allora dobbiamo fare tutti una cosa sbagliata, però diciamo che è un elemento di riflessione, cioè perché i comizi si possono fare, perché alcuni assembramenti sono concessi, forse banalmente perché un concerto non c'ha nessuna utilità politica, invece vedere tanta folla davanti a Conte è utile perché fa vedere quanto Conte sia seguito, amato ed eventualmente votato, che è un po', se vogliamo, la stessa ragione dietro le concessioni fatte ai tempi della vittoria degli europei, per cui in quel momento era importante far vedere l'immagine del paese unito che festeggia, e quindi ti cavoli del distanziamento. Un sacco di gente si è incazzata per queste foto e ci ha messo poco a trovare un'analogia con la disparità di trattamento riservata ai concerti, perché Conte pubblica 4-5 foto tutti i giorni, è molto seguito sui social, quindi per forza di cose ci ritroviamo il feed invaso da queste foto, cioè gli ultimi giorni io c'avevo solo folle che adulavano Conte. Lo stesso Calcutta, che ultimamente non è così presente sui social, ha fatto una storia, anche Fedez è intervenuto. Sappiamo bene che quando interviene Fedez poi scatta in automatico l'articolo su Repubblica, e tanti altri commentavano arrabbiati, anche un po' magari con delle uscite ingenue. Cosmo se ne è uscito dicendo aspettiamo il 30 settembre e in caso scendiamo in piazza, però è comprensibile. Cerco di fare l'avvocato del diavolo, perché ci hanno rimesso sempre solo i concerti, probabilmente perché è più semplice controllare un concerto. In effetti uno potrebbe dire, ma come, in tutta Europa i concerti sono ripartiti, ci siamo rimasti solo noi? Non è proprio così. Limitazioni al chiuso stanno un po' dappertutto, ma sono limitazioni minori, cioè tipo 75%. Hanno introdotto in alcuni casi app di tracciamento, forse in alcuni paesi abbiamo green pass più stringenti che scattano ad esempio solo dopo la seconda dose. Addirittura in Spagna, come noi, inspiegabilmente stanno ancora seduti, che non c'ha molto senso perché la Spagna è sempre stata più aperta in tutto, eppure loro hanno questo problema. In ogni caso, caso, sì, i concerti sono ripartiti. No, non è detto che siano ripartiti al 100% delle capienze, come il settore musicale sta chiedendo per l'Italia. A me sembra sempre che in Italia mettiamo delle limitazioni più pesanti perché abbiamo una popolazione che è meno propensa a rispettare le regole. Quindi che succede? Stiamo seduti perché, e quindi imponiamo lo stare seduti perché poi sappiamo che qualcuno s'alzerà. Se avessimo imposto solo il distanziamento, la gente si sarebbe anche appiccicata e affollata. È un po' questa la ratio, la giustificazione che mi trovo. Cioè, c'era l'obbligo di stare seduti. Detto questo, ho visto un sacco di concerti da Roma in giù in cui la gente stava in piedi. Non lo so, amici, sono stufo come voi di fare questi concerti brutti da seduti. Capisco però che sta arrivando l'autunno, forse l'errore è stato non cominciare subito a goderci l'estate. Ecco, non ho capito perché questo. Se qualcuno lo sa, me lo dica. Io non so perché dobbiamo aspettare l'inverno per allentare le restrizioni. Postscriptum, ho registrato questa puntata di venerdì e poi nel weekend non ho avuto tempo di montarla e pubblicarla. Nel frattempo, guarda un po', è uscito il parere del comitato tecnico scientifico che poi dovrà eventualmente essere, immagino, ratificato dal governo. Comunque loro dicono 100% capienza all'aperto, al chiuso in teatri, cinema e sale all'aperto, 80% negli stadi, 75% nei palazzetti, 50%. Discoteche ancora chiuse e non è chiaro se negli altri posti si potrà stare in piedi, perché effettivamente negli articoli che ho trovato online non si faceva riferimento esplicito. Diciamo che se il governo conferma l'allentamento di queste restrizioni si potranno organizzare nuove date, nuovi concerti durante l'inverno. Le date ormai annullate slitteranno nel 2022, chissà che nel 2022 in primavera soprattutto le restrizioni non vengono ulteriormente allentate. Non credo che cambi qualcosa per i concerti di gennaio e febbraio, quindi secondo me i concerti di gennaio e febbraio calcolati sul 100% delle capienze verranno annullati. Vediamo, ma ho questa impressione. Invece immagino che verranno annunciati tutta una serie di nuovi concerti con i budget questa volta calcolati sulle capienze ridotte, quindi a questo punto credo sostenibili economicamente, potremo partecipare anche se probabilmente ancora, ahimè, seduti. Sono felice di stare seduto? No. Però è anche vero che abbiamo fatto 30, facciamo 31 adesso. Alzarsi in piedi nei mesi invernali forse non è proprio l'idea più brillante del mondo, ma vediamo anche come evolve la pandemia. Ovviamente il mondo del clubbing, il mondo dei balli si è incazzato, è nato un movimento hashtag liberi di ballare. Immagino che quelli del comitato tecnico scientifico non ballino, quindi comunque non si siano magari neanche posti il problema, dato che non li riguarda. Tanta gente invece balla.
E mio figlio Fernandello diventerà un ottimo ballerina,
Gli manca questa parte della vita precedente al Covid. A proposito delle discoteche, forse c'è da fare un ragionamento, non so se ha senso, ditemi voi. Evidentemente la storia mi insegna che sono dei posti in cui è difficile far rispettare le restrizioni. Perché? Perché post Corinaldo comunque c'erano dei limiti di capienza e le discoteche non li rispettavano. Cioè le discoteche erano dei posti, almeno quelli in cui sono andato io, erano veramente 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 quasi tutte strapiene. Quindi immagino che lavorassero già a un 150% di capienza rispetto a quella legale. Quindi ora, anche qualora la capienza arrivasse al 100%, mi chiedo: uno, se lavorare al 100% sia economicamente sostenibile per loro; due, se poi effettivamente, come non facevano rispettare le restrizioni prima, se le faranno rispettare adesso. E qui torniamo al solito discorso che, essendo in Italia, se vogliamo far rispettare un certo livello di sicurezza, ne so, 5, dobbiamo imporre il 6, il 7. Perdonate questa riflessione amara e forse un po' qualunquista. Ah, già che ci sono, un ultimo accenno all'evoluzione del tour di Giuseppe Conte, che dopo le polemiche ha fatto una data a Roma con la gente seduta composta e poi niente, è tornato tutto di nuovo in vacca. E questo mi ha fatto sentire molto frustrato, perché sebbene siamo in un mondo in cui abbiamo l'illusione che incazzandoci tutti possiamo cambiare qualcosa, specialmente se dopo che ci siamo incazzati noi si è incazzato anche Fedez, e invece no, niente. Giuseppe Conte ha continuato a fare il cazzo che voleva, a fare i tour strapieni di gente, nonostante poi gliel'avessimo fatto male, lui ha continuato come se nulla fosse. A me questa roba fa veramente incazzare, ma non possiamo farci nulla, cioè se non ce la fa neanche Fedez.
Buongiorno Fedez, mi rivolgo a te e agli artisti che come te in queste ore state lamentando le attuali restrizioni per la cultura e lo spettacolo, mentre invece la politica, gli incontri della politica avvengono con piazze gremite di gente.
Plot twist, sei tu che fai gremire di gente le piazze, quindi basterebbe che smettessi.